5 minuti dopo le 10:30, Radio Popolare in diretta e non dagli studi di Via Olearo, ma che figata mi viene da dire, guarda, Luca Parena. Cioè, noi siamo qui al Corvetto, allo spazio Living Together, insomma, il centro di, della comunità di Sant'Egidio, via dei 500 al 7. Tra l'altro, se volete, ci venite a trovare, mettetevi in coda, che c'è un casino di gente qua che gira. No, dico che meraviglia, perché c'aveva ragione, cioè io, Stefano Pasta, questa mattina quando siamo arrivati, che ci ha aperto, insomma, della comunità di Sant'Egidio, ci ha detto, no, ma guardate che questo... è un posto,
è come se fosse una piazza in più, diciamo,
esatto, è veramente come se fosse una piazza al coperto, cioè è gente che viene, che va, che ti parla, una potenza di energia che ti danno, di progetti che fanno, cose così. Allora, per chi non ci ha seguito dall'inizio, a partire dalle 9 in questa fascia di Falla con noi, insieme fino alle 11:30 e poi tutte le trasmissioni in diretta qui oggi fino alle 6, ripeto, dallo spazio Living Together della comunità di Sant'Egidio a Milano, Corvetto, via dei 500 al 7. Allora, chi non ci ha seguito, dalle 9 poi avevamo l'avvocata della famiglia di Rami, perché questo è proprio il posto, cioè qui davanti, se ci passate poi vedete anche la targa che due sere fa gli amici di Rami hanno deciso di mettere. E poi cominci a fare un giro tra i progetti che vengono fatti, l'attività che viene fatta in questo centro, quello che gli gira intorno. Poi si presenta la signora Ida che ti dice, ho 90 anni, ma sono 88 che vivo qua. Ed è una potenza anche lei. Poi si presenta Mercedes che dice, voi siete di Radio Popolare, bene, io sono la prima, devo raccontare delle cose. E ti racconta del Centro per la Pace, che è però poi di una riunione di associazioni, di una cinquantina di associazioni.
Sì, beh, in un'ora e mezza sono già successe un sacco di cose.
Porca miseria. Poi dici, vabbè, adesso ci mettiamo tranquilli e andiamo a fare un giro per il Corvetto, chiediamo a qualcuno che ci accompagni in giro a parole per il Corvetto. Ma poi contemporaneamente dicono, ma infatti adesso ne parliamo un po' con Andrea Ferrari, e poi contemporaneamente ti dicono, no, poi c'è la, com'è che si chiama, la panchina del Corvetto.
La panchina del Corvetto.
Poi c'è la panchina, cos'è la panchina del Corvetto?
Poi c'è un'altra cosa ancora, forse dopo, insomma, meno male che abbiamo avuto una scaletta un po' flessibile,
esatto,
così stamattina.
Sì,
no?
Usava l'aria, abbiamo detto, vediamo un po' cosa succede, dici. No, poi c'è la panchina del Corvetto, che in realtà, adesso poi lei, Francesca, poi ci ha guardato con un sorriso e ha detto, no vabbè, ma non è proprio una panchina fisicamente, perché noi ci eravamo già montati la testa,
esatto.
E invece no,
ce la racconta.
Cioè, hanno fatto un po' di marketing, hanno fatto i furbetti. Comunque, la panchina del Corvetto c'è, centro spazio d'ascolto, psicologico. E noi ci siamo immaginati, ma veramente, no, a partire da qualche mese, ma veramente lei ci ha guardato con un sorriso e ha detto, no, la panchina non c'è, lo facciamo qua. Però è un'iniziativa che è partita a botto, cioè da un paio di mesi avete fatto la panchina, sì, del Corvetto, cioè centro d'ascolto psicologico. E
allora,
benvenuta innanzitutto,
Francesca. grazie
a te.
Allora sì, la panchina del Corvetto si inserisce in un progetto più ampio, che è psicoanalisi, un progetto di psicoanalisi nelle periferie, che è ideato e supervisionato dal dottor Massimo Recalcati, e fondamentalmente l'idea è un progetto che afferisce a Jonas, che è un'istituzione nata nel 2003, e l'idea, dico 2023 perché è già due anni che ci lavoriamo, è di riportare la possibilità all'interno delle periferie, ai margini della società, della società di Milano, di essere accolti e di essere ascoltati. Quindi insieme al comune che patrocina il progetto abbiamo aperto tre hub al momento, uno qua a Corvetto che è appunto la panchina e deve il suo nome in realtà a un dialogo che è avvenuto con quelli che sono i nostri partner, i nostri sponsor, che è Fondazione Amplifon. Fondazione Amplifon è già molto attiva sul territorio di Corvetto. Ognuno di questi hub è appunto sostenuto da un privato. Noi nello specifico da Fondazione Amplifon l'abbiamo voluto chiamare panchina per dare un po' l'idea di un luogo in cui ci si può fermare.
E l'avete data l'idea.
Sì. E devo dire che il fatto di essere ospitati da Comunità Sant'Egidio per noi veramente è di una ricchezza incredibile, perché è un luogo, come avete visto stamattina, estremamente vivo, già molto attivo. Questo ha portato sicuramente a anche degli arrivi, cioè al fatto che questo progetto sia girato nel quartiere, che è un quartiere sicuramente al margine, ma è un quartiere anche in cui la comunità è forte e si vede da queste attività che fanno. E in più diciamo che non vogliamo essere, siamo un servizio di psicologi ovviamente quello che noi offriamo è l'ascolto, ma non vogliamo essere solo un servizio sociale di psicoterapie o di percorsi psicologici, ma un centro culturale. Quindi assieme a chi ci ospita e ai vari sponsor, il progetto è quello anche di portare iniziative culturali ispirate alla psicanalisi in rete con tutte le realtà che già esistono.
Senti,
e che già attive.
A me interessano però quello che dici: a ottobre abbiamo cominciato, sì, e ci sono già una trentina di persone, sì, che ci hanno contattato.
Sì, ho portato un po' di numeri, nel senso che dalla conferenza stampa del 13 ottobre abbiamo accolto circa una trentina di domande. Non tutte proseguono, diciamo che ad oggi abbiamo attive circa una ventina di percorsi, anche 25, che davvero sono numeri elevati in due mesi, contando che la maggior parte, diciamo, sono circa la metà stranieri, molti giovani. Abbiamo circa 12 adolescenti e 3 bambini e 3 famiglie e poi anche una buona dose di anziani, un sette anziani. E sì, le domande sono tante, anche perché appunto il punto è che grazie al sostegno sia del comune, grazie all'ospitalità di Sant'Egidio e al forte sostegno di Fondazione Amplifon, noi offriamo dei percorsi gratuiti. C'è la possibilità di donazione, le donazioni vanno interamente a coprire il progetto, a sostenere il progetto, e quindi devo dire che sta andando molto bene, noi siamo contenti.
Nel senso che sono percorsi che poi possono continuare, sì, cioè non, sì, non c'è la cosa dell'incontro, no, spot, no, e poi...
No, sono proprio percorsi, non c'è come i pacchetti di 8 colloqui, esatto, no, sono percorsi.
Che tipo di bisogni raccontano queste prime persone che avete iniziato a incontrare, con cui avete appunto avviato questo percorso?
Allora, diciamo, fondamentalmente le domande girano attorno all'ansia, alle dipendenze, ma devo dire che il filo rosso che unisce tutte e tre le sedi è la solitudine. E che era un po' il punto anche di voler rinnovare... perché Jonas nasce nelle periferie, ma ad oggi siamo in una sede abbastanza centrale, e il rinnovare qualcosa che stava anche al di fuori del centro della città era per questo motivo. E devo dire che veramente il filo rosso che unisce tutte le domande è la marginalità e la solitudine.
Che mi viene da dire, forse in ogni zona e non solo di Milano, si appessero, sì, dei centri... Quando si dice ce ne sarebbe tanto bisogno, ce ne sarebbe tanto bisogno, davvero. Bello, grazie Francesco.
Grazie a voi.
Ma insomma, quando è tutti i giorni? Cioè, com'è che...
Allora... No,
come vi si trova?
Sì, no, materialmente.
Come, quando? Perché qua
allora,
appunto
ci sono,
la panchina...
Vabbè,
dove,
la panchina
dov'è?
Di Corvetto è in Sant'Egidio, quindi okay, Viale dei 507. Nel sito di Jonas Italia si trovano tutti i numeri di telefono, eccetera. Se volete lo dico.
Vai.
Allora, il numero di telefono per chiamare è lo 0287158106.
8715
8106.
Ok.
la mail è lapanchina.ppp@jonasitalia.it. Si può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 appunto rispondo io al telefono e si prende l'appuntamento in base alle disponibilità. Diciamo che al momento abbiamo posto, abbiamo delle disponibilità, Comunità Sant'Egidio devo dire ci ha accolto veramente in modo egregio, quindi avevamo dei giorni specifici, ma stiamo già iniziando a disordinare tutto, ma stiamo vivendo bene in questo disordine, e quindi questo.
Grazie Francesca, buon lavoro.
Grazie.
Buon lavoro. 0287 158106, se volete chiamare. E partirei da qua, da questa botta di energie multiple che stiamo raccogliendo invece con Andrea Ferrari. Benvenuto innanzitutto, Andrea.
Ciao a tutti.
Ciao Andrea.
L'educatore, esatto. Lo scrittore, vive il Corvetto da sempre.
Eh sì, lavora a Corvetto da un bel po' di tempo, dici
22
tu.
Anni.
Ecco, sei educatore.
Io sono educatore, in realtà qui faccio il coordinatore anche del centro polifunzionale Polo Ferrara, che si trova in Piazzale Ferrara, ora si chiama Via Mincio 23, dopo che hanno messo lo studentato Marie Curie. E noi siamo un centro polifunzionale del municipio 4, gestito da due cooperative, la cooperativa Progetto A e la cooperativa La Strada. E fondamentalmente siamo un centro che fa aggregazione e sviluppo culturale, quindi abbiamo 8 corsi di ginnastica per anziani adulti, i corsi di ballo, facciamo la balera, abbiamo la bocciofila, facciamo il doposcuola per i bambini, le fasce elementari dai 6 ai 10 anni, abbiamo circa 40 bambini, facciamo la scuola italiana per stranieri, facciamo i corsi serali e poi facciamo, diciamo, siamo un punto di relazione. È una cosa importante, è quella, cioè nel senso che dal fatto che comunque io lavoro lì da tanto tempo e la gente che lavora lì, i miei colleghi e anche i volontari sono lì da tanti anni, il polo è diventato anche un posto dove la gente viene a portare i propri problemi e risponde un po' anche a quello che diceva Francesca, no? Cioè all'ascolto, e quindi io sono tra virgolette il nipote di un sacco di persone per gestire i contratti telefonici, i rapporti con l'Aler, l'invio ai servizi, le prime cose dove magari hai bisogno di prenotare al CUP fondamentalmente, no? Vengono lì, mi danno la ricetta, io chiamo, facciamo queste cose, e quindi diciamo, è un servizio veramente a 360 gradi. Siamo aperti 7 giorni su 7, chiudiamo Natale, Pasqua e Ferragosto. L'anno scorso neanche a Natale, perché la comunità di Sant'Egidio aveva bisogno di uno spin-off per fare il pranzo di Natale, e quindi abbiamo dato il nostro salone, e siamo aperti tutti i giorni dalle 9 della mattina, 8 e mezza fino a mezzanotte.
La cosa che mi ha colpito, io e te ci eravamo sentiti in onda un anno fa appunto, sì, nei giorni successivi alla morte di Rami, e a tutto quel racconto iniziale che veniva fatto, appunto lo dicevo prima anche con Stefano Pasta della comunità di Sant'Egidio, cioè le prime ore poi il mondo si era diviso facile, eh? Cioè Corvetto, zona brutta, certo, cattivi, Bronx, non ci si ferma ai posti di blocco, se non ti fermi, certo, succede. All'inizio il racconto era questo, dopodiché fortunatamente anche primariamente devo dire grazie agli amici di Rami, nelle prime ore hanno cominciato a dire no, guardate che state raccontando altro.
Certo.
E poi ci eravamo sentiti in onda con te e tu dicevi sì, però anche questa zona, il Corvetto eccetera, bisogna guardarla un po' meglio, perché non è tutto da una parte, non è tutto dall'altra. E in effetti questa mattina la complessità si capisce, nel senso che da quando abbiamo cominciato a parlare alle 9, qui sono entrate in onda soltanto una quantità di spunti, di energia vitale fortissimo, e adesso però ti chiedo di accompagnarci e metterle insieme invece con anche tutto quello che invece di scuro, di grigio, di difficile, racconta un quartiere come il Corvetto.
Intanto il quartiere Corvetto è, cioè, Corvetto non è, intanto è considerata una periferia, ma è una periferia relativa.
È una periferia vicina.
Siamo molto centrali, sì. Molto centrali. Io vivo in via Padova, ad esempio, e la mia zona è quella là, e ad esempio noi di via Padova siamo già un po' più fuori, certo, rispetto al centro, ok? Ora c'è la nuova piazzale Loreto, queste cose qua che ci stanno avvicinando al centro. Qua invece il centro ce l'hai veramente attaccato, sono due o tre vie e poi passa, cambia l'odore della città, cambia il sapore, cambia lo sguardo, no? Se devi raccontare una via a un posto ci devi passare almeno tre volte, la mattina, il pomeriggio e la sera, se no non hai idea di quello che sta succedendo, no? E quindi anche questo, questi racconti parziali di cui parlavi tu, sì, prima, sono figli di questa non voglia, o forse anche pervicacia, nel voler raccontare e polarizzare e dividere, no? Bianco e nero. Qua di bianco e nero c'è poco. È un quartiere che dagli anni 30, comunque, che è stato edificato nel 1929, si chiamava quartiere Regina Elena, che è Regina Margherita, non mi ricordo, nel dopoguerra è stato un quartiere dove ci sono state le immigrazioni del sud, dal Veneto, poi c'è stata la volta dell'est europeo, poi sono arrivati i migranti dall'Africa e dal Nord Africa, insomma. Quindi voi immaginatevi a aggiungere continuamente su un territorio piccolo in realtà, disagio, ma non disagio nel senso morale, disagio proprio materiale, i poveri che arrivavano, gli operai e così via, no? E continuare a farlo in un contesto che, come dire, fatica a ricevere tutto questo, no? E quindi poi è normale che, ed è normale, fisiologico proprio in una periferia così, che intanto lo sguardo verso il centro sia uno sguardo che diventa, ok, io non posso, di là c'è, me lo vado a prendere. E non sto giustificando, sto dicendo che è un processo mentale normale, no? E poi dovete pensare che tutto qua dentro, in questo quartiere, tutto quello che non ruota attorno all'associazionismo, alla proattività, perché l'elefante nella stanza, un po' come ti dicevo l'altra volta, siamo sentiti, è anche questo. Cioè, noi intercettiamo tantissima gente proattiva, cioè già, certo, con il click scattato o scattato grazie al rapporto con noi, no? Noi intendo tutta la rete. Sì, tu sì. Pensa che Mercedes è venuta qua e mi ha detto: non vieni mai alla rete, non ho mai tempo, capisci? Però è per dirti, no?
Il problema è come si avvicina invece chi non ha questa predisposizione.
Cioè, il problema è arrivare a tutti, a tutta la popolazione, ai ragazzi, ai giovani, ai bambini. E questo si può fare partendo dal basso. Dal basso vuol dire dalle scuole primarie, diciamo, no? Si offrono i dopo scuola, si intercettano le famiglie, si dà valore alla persona. Questa è una cosa importante, no? Perché se uno qua, noi non abbiamo molto di più che il nostro corpo da mettere e da utilizzare, da offrire, no? Sia come lavoro, ma sia come anche risorsa proprio sociale. Cioè, anche la gente qua spesso e volentieri fa lavori che investono il tempo e il fisico e il corpo, no? E quindi quando questa cosa ti mette a metterti sempre in gioco, hai anche meno paura di rischiare. Okay? Di scegliere la via della microcriminalità, dell'intrallazzo, della tarantella, perché a volte è l'unico sbocco che tu conosci, che tu hai, perché ce lo hai a livello familiare, a livello di vicinato. Ad esempio, una volta facevamo il doposcuola con questi ragazzi delle medie, successivi a quando era venuto Rami a fare il doposcuola da noi, e c'era questo ragazzo che diceva: oh, sabato sono andato a trovare mio fratello a San Vittore, c'era mezzo cortile, ok? E questa cosa, allora, a me è caduto un orecchio, no? Perché poi io, facendo il narratore, me la sono girata. Però questa cosa era un dato di fatto, ok? Funziona così, c'è mezzo cortile a San Vittore. E quindi cosa vuol dire questo? Che se la nostra offerta non riesce a diventare attrattivo, il nostro essere presente sul territorio non riesce a diventare attrattivo, poi dopo noi perdiamo il fatto di dare ai ragazzi, ai giovani, ma anche agli adulti che scelgono di delinquere, o che vedono nella delinquenza l'unica loro possibile sbocco, e non diamo la positività del dire: guarda che si può cambiare, devi fare fatica, ti aiuterò a fare fatica con la mia faccia, con il mio fare, con il mio esserci, ma puoi avere delle altre soluzioni, no? Perché sennò poi vengono dopo che hai fatto magari un passaggio di detenzione, allora poi si torna. No, io ahimè ho avuto un po' di ragazzi che sono tornati con i bambini a giocare al parco, in 22 anni ne ho visti tanti, no? Che sono tornati a giocare al parco, dice: cazzo, c'avevi ragione, però sai, se avessi fatto, no? E ma magari è gente di 25-26 anni, e quindi con un passato già così importante. Io ce l'ho 28 e voglio dire, a parte la morte di mia madre, non credo di aver avuto dei grandi, no? Un grande passato, no? Da poterti raccontare. Questo è. E quindi cosa vuol dire girare qua alla sera, ad esempio, no? Io lo consiglio, venite a Corvetto, ma non venite a guardarci, perché cioè, se fate un po', cioè, ic sunt leones, no? Cioè, noi non è uno zoo, non siamo le scimmie di nessuno, mai. Ok? Cioè, noi facciamo la nostra vita, viviamo qua, lavoriamo qua, e questo è importante. Però passate alla sera, non ci vuole avere paura, perché la paura la trovate su Rete 4, hai capito? Non so come dire, i Maranza, queste cose qua. No, passate di qua. Se passate di qua, io non riesco a fare 20 metri qua senza che qualcuno mi saluti, mi abbracci, mi chieda una cosa. Ok? E così anche a casa mia, in via Padova. Non c'è da avere paura, c'è da conoscere, da rispettare, questo, da capire.
Questo, Andrea, è un quartiere a cui le persone che incontrate sentono di appartenere,
sì,
proprio.
Allora, è importante anche questa cosa qua. Quando si parla, questo poi è il mio percepito, quindi non voglio fare una generalizzazione, però quando si parla di Corvetto, ad esempio, no? Si parla giovani di seconda generazione, stranieri e così via. Ok, vero. In realtà ci sono giovani, adulti, anziani, persone di Corvetto. E l'appartenenza a un territorio è alle nostre latitudini, in questa periferia che non è periferia, in questo confine continuo, è una cosa che è da una parte fondamentale, perché ti tiene attaccato all'orgoglio di abitare un territorio, di avere un passato che non è solo un passato tuo, ma che è un passato di chi c'è stato prima, ok? E un non disconoscersi. Dall'altro lato però può diventare una bella gabbia. Perché se tutti mi vogliono brutto, sporco e cattivo, faccio meno fatica ad esserlo. Ok? Quindi noi che siamo operatori sociali, che siamo educatori, che lavoriamo sul territorio, dobbiamo imparare anche il linguaggio del territorio. Ascoltare il territorio, ascoltare, vedere i movimenti, dire senza denunciare, nel senso senza giudicare. Non bisogna mai giudicare quando si lavora qua. Bisogna sempre essere accoglienti, mettere i confini che ci devono essere, ok? Però come dire, lo scambio deve essere uno scambio continuo, perché le necessità, le solitudini e anche solamente le abitudini, la coazione a ripetere, no? È molto presente in questo quartiere.
Prima la signora Ida raccontava con una semplicità estrema la questione dei confini, no? Diceva: io abito qua, giro, gli voglio bene a tutti, c'è qualcuno da abbracciare. Poi, cavoli, passi nella piazzetta, ci sono quelli lì con i motorini, ma sono scemi quelli lì, sono stupidi. C'hanno la stupidera e allora a quel punto ti fanno cadere, le mie amiche c'hanno paura a uscire, cadono. E metteva insieme, cioè rendeva molto semplice questa questione dei confini, perché lei diceva: questa è casa vostra ed è casa mia, quindi è casa nostra, certo. Quindi siete scemi se mi fate cadere. Si stanno... Stanno diventando più rigidi i confini o meno?
Ma
o
guarda,
uguali?
Ma guarda, io ti devo dire la verità. Io non, in questo periodo mi accorgo che la gente è incattivita, ma però tout court, non a Corvetto o cioè a Milano la gente è incattivita, in qualunque posto tu possa andare. Io in 22 anni ti posso dire che ho visto confini allargarsi e stringersi. E ad esempio i fatti che sono successi l'anno scorso, forse te l'avevo già detto, con la tragedia di Rami, ad esempio, dal mio punto di vista, hanno dato una grande mossa verso il riappropriarsi dello spazio pubblico, di dire: ok, ci siamo anche noi, ehi, ci siamo noi associazioni, noi cooperative, noi ragazzi che hanno detto non è vero, ok, è importante. Come l'hanno detto? Hanno bruciato i cassonetti, verissimo, ok. Hanno mutuato qualcosa da altre parti, dalla Francia, ad esempio, verissimo. Cioè, non c'è il linguaggio della trap, non c'è dubbio. Però è stato necessario dire: noi non è vero, no? Non è vero. Così come il discutere su perché non ti fermi a un posto di blocco. E io lo dico spesso, perché se mi fermo io a un posto di blocco e ho 1.000 euro in tasca, quello mi chiama dottor Ferrari. Io gli spiego perché ce li ho, mi controlla i documenti. E se ho bisogno di fargli vedere delle ricevute, gli dico: guarda, se vuole, vieni in ufficio, le do le mie ricevute. Ok? E arrivederci e grazie. E se tu sei un giovane di seconda generazione, un giovane di Corvetto, un giovane di altri posti e hai un racconto dietro le spalle e hai delle esperienze dietro le spalle e hai dei precedenti dietro le spalle che non ti riesci a staccare, perché è difficile questa cosa, e non sto assolvendo nessuno e non sto facendo il buonista, sia molto chiaro questa cosa, mi prendo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo, beh forse scappi. E perché sulla tua bilancia dici boh, ok, è questa bilancia qua che noi col nostro lavoro, col nostro esserci, che le istituzioni dovrebbero valutare, e in un posto come questo, che ripeto, noi poi non voglio far passare il racconto che noi qui siamo, cioè non siamo una periferia delle borgate di Roma, non siamo una periferia delle tipo le banlieue parigine, cioè io faccio l'educatore qua, se facessi l'educatore allo Zen a Palermo probabilmente durerei un quarto d'ora, poi avrei bisogno di 6 anni di supervisione, così come, questo lo dico e non me ne vogliono, anche chi fa, diciamo, chi si arrangia da questa parte, se dovesse arrangiarsi a Palermo non so quanto ce la farebbe, ok? Quindi è molto importante anche questo, perché mostrificare un territorio poi aiuta a, come dire, a doverlo rigenerare.
Accolgo il consiglio, veniteci a fare un giro anche di sera al Corvetto, così si capisce un po' meglio di cosa si sta parlando. Andrea e Francesca, grazie. Abbiamo tutti per nome stamattina.
Grazie a tutti e due.
Grazie mille di essere passati con noi a camminare per il Corvetto, almeno a parole. Ci fermiamo 55 secondi, poi continuiamo l'ultimo pezzo. Non so neanche più dire dove andiamo.
Abbiamo un sacco di gente che ci guarda, ma ne parliamo tra poco.
Tra un minuto. Allora la situazione qua si sta complicando. In via dei 500 al 7 siamo al Corvetto, allo spazio Living Together, e la comunità di Sant'Egidio. Falla con noi questa mattina, anzi tutto il giorno, il tour di Radio Popolare in giro per Milano. Si sta complicando per più di un motivo. Uno, Luca, che sto masticando, perché sono arrivati dei biscotti,
ecco, questa è una complicazione non necessaria che hai aggiunto tu in questo momento.
Secondo, nel giro di 50 secondi si presenta una persona e dice: ciao, non volevo salutarvi, sono l'assessore di zona. Ciao, benvenuto. Il tutto però sommerso da una, ma non so quanti cavolo sono,
come minimo una classe,
come sì. Minimo, come minimo una classe di non so che cosa, non so che scuola, non so chi cavolo sono.
Ce lo facciamo dire da loro, perché mi hanno scritto qualcosa ma non è che capisca bene.
Che ci guardano, sorridono, non hanno mai detto possiamo fare una foto, ma sì, certo. A proposito di una mattinata, ciao. Di una mattinata in questo centro. Fino a pochi secondi fa parlavamo con Andrea e Francesca rispettivamente, operatore, psicologa, di questo giro nel Corvetto. Vabbè, no, ma aspetta, si può? Dammi sto micro.
Sì, vai.
Scusa, cioè, tu hai fatto la foto, io adesso ti chiedo una roba. Ma chi... Cioè, dimmi tu a nome di tutti, ma chi siete?
Noi siamo la scuola qua vicino, Izzo Salvistein, di cinema e grafica.
Ah, ok. E ma siete venuti qua perché hanno detto ci sono quelli là che parlano? Cioè...
Siamo venuti qua a piedi con i nostri prof.
Ah, ok.
Di cinema.
Ah, con i prof, che è lui il prof.
Sì.
Eccolo lì, i due prof.
C'è un microfono solo, dovete... No, cioè, ma poi, vabbè, ma avvicinatevi, sì, non c'è problema.
Allora, io sono un ex compagno di scuola di Disma.
Ah, ecco
dove
stavo. E ne porti tutti i segni.
Esattamente, infatti, sì. Esattamente. Lì c'è uno che vuole un biscotto dietro.
Ragazzi, è un casino.
E niente, insomma, sapendo che Radio Popolare era qua, sono entrato in classe e ho detto andiamo ad occupare lo studio.
Ci siete
e l'abbiamo fatto in questo modo.
Ok,
insomma.
Però adesso ridai il microfono alla titolare, a cui chiedo che classe siete innanzitutto.
Noi siamo la terza.
Terza, ok.
Di cinema, sì.
Di cinema, va bene. E siete arrivati qua e adesso tornate là.
Eh sì, per forza.
E poi dovete dire... cioè... cosa abbiamo visto, cioè, cosa
vi è parso di quello cosa che avete visto? Cosa...
Cinema.
Cosa come fare, cosa com'è fare cinema qui vicino? Com'è?
Allora, noi studiamo sia la teoria sia facciamo la pratica. Per ora stiamo, per esempio, facendo la scaletta, sceneggiatura di una ripresa che faremo successivamente.
Su? Soggetto?
Abbiamo visto un film fatto di fotografie e mo dobbiamo ricreare con una nostra storia la stessa cosa.
Ah, ok. Funziona. Ma sì. Tempi che avete?
Tempi. Per l'anno, ora abbiamo...
No.
Forse domani dovremo già registrare la parte.
Il tuo nome?
Nicole.
Allora, tu hai fatto la foto. Secondo me sarai un'operatrice fantastica. Quando parli nel microfono devi tenerlo fermo. Vabbè, basta.
No, vabbè.
Così quando poi tornate a scuola e ti dicono che cazzo abbiamo capito che il microfono va tenuto fermo.
Va tenuto bene.
Grazie mille, grazie di essere passati. Noi continuiamo.
Grazie, sì, a tutta la classe. Grazie al prof, anche ex compagno di scuola del nostro Disma Pestalozza, per averci fatto questa sorpresa, questa
ciao,
occupazione. Ciao,
ma porca miseria.
Adesso...
Ma che storia triste, avevo aspettative basse, e se già come finisce, visto da dove si parte. Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe, certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie, tanto fanno finta ma lo sanno.
Cioè, ma io li volevo far parlare tutti, però, ne avevo fatto parlare uno, sono in 50. Le risposte che ti danno,
sembra fatte con lo stato. Metterò le mani avanti, quei passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una ripatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no. Grazie, ma no, grazie.
Darei un soldo per sapere che cosa si dicono adesso col prof. Grazie.
Si sono venuti a vedere dietro il vetro, oltretutto, qualcuno di loro. Quindi...
Cioè, secondo me qualcuno sarà contento, qualcun altro gli dirà: prof, ma che cazzo,
dove ci hai portato?
C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare. E vuole la tradizione, se la confusione qua è generale. Oggi va così, chissà domani. Domani, magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli, e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo, di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Almeno si coerente, almeno per stavolta. E c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare, non farti mancare la...
Oh, intanto qua, Radio Popolare vi aspetta, via dei 500 al 7. Oh, ci sono gli abbonamenti da fare, le tessere, anche le magliette, c'è le felpe, c'è la cloda. Intanto, la psicologa Francesca che ha parlato prima si è messa il cappottino, la vedo, e adesso sta andando via. Stai andando via, psicologa? Certo. Invece l'assessore ha tenuto su la giacchetta perché dice: vado o non vado? Assessore, ciao.
Grazie, ma no.
Ha detto tu.
Forse torna.
Forse
ecco.
Torna.
Aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. C'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no.
Andiamo a fare un giro per le case.
Ma sì, la questione dell'abitare l'abbiamo già un po' toccata per qualche cenno. Adesso invece ci entriamo un po' più dentro a queste case, soprattutto quelle appunto dei caseggiati Haller, le case popolari, che sono molte in questo giro di vie qua vicino allo spazio Living Together della comunità di Sant'Egidio.
Alcune sono quelle che stamattina Stefano Pasta della comunità di Sant'Egidio ci diceva, no, quelle lì rattoppate che vedete, quelle sono Aler.
Si riconoscono facile.
Cioè faceva una distinzione visiva, che poi magari non è tutta così vera, perché ce ne saranno quelle rattoppate anche non Aler, eccetera. Però insomma la rappresentazione la dava, anche perché Via dei 500 c'era proprio tutto un filare che le riconoscete a vista, perché sono quelle costruzioni di case popolari storiche, quelle insomma molto riconoscibili come struttura.
E proviamo un po' a entrare dentro a queste portinerie, a questi cortili, con l'aiuto della Rete per il diritto all'abitare di Zona 4. C'è qui con noi Massimo Antonini. Ciao, buongiorno Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao. E allora, intanto aiutaci ad orientarci un pochino, perché appunto, l'abbiamo detto, si vedono così anche solo a uno sguardo, si riconoscono un po' da queste facciate scrostate anche queste case Aler qui in quartiere Corvetto.
Sì, beh, intanto siamo all'interno del quartiere Mazzini, un quartiere costruito tra il 1925 e il 1930.
Nome storico.
Nome storico, Mazzini. Inizialmente era Regina Elena,
ecco.
Poi è diventato quartiere Mazzini nel dopoguerra. E ha mantenuto sempre le stesse caratteristiche. Perché? Perché era stato costruito per operai, per gente meno abbiente, per coloro che non avevano la possibilità di permettersi una casa in affitto oppure. E quindi nel tempo ha mantenuto queste caratteristiche, gestito prima dall'Istituto Case Popolari e poi da Aler. Ecco, qui ci troviamo in una parte di quartiere dove è tutto Aler, soprattutto via dei Panigarola. Tenete presente che è un quartiere, un quadrilatero di forma trapezoidale, no? E tutta quest'area praticamente è praticamente tutto Aler, le case che vediamo di fronte, no? Di via dei 500, via Panigarola, via Monpiani, dove abitavo io tra l'altro, perché io sono praticamente nato in questo quartiere. Io abitavo in via Monpiani, e la via dove abitava Rami, quindi sono cresciuto qua. Quindi queste sono tutte caseggiate popolari. Qualcuno è stato ristrutturato, qualcuno no. E comunque la situazione è un po' quella come di altri quartieri di Milano.
Qui però l'abitare, come dire, è una questione.
L'abitare
che si sente
molto di più, soprattutto per il discorso Olimpiadi. Perché non dimentichiamoci, cioè perché da quando c'è stata un po' una gentrificazione selvaggia e un continuo avanzare, no? Soprattutto dalla parte del Villaggio Olimpico, tanto per intenderci Scalo Romana e tutta quella zona,
che non è lontano.
No, è qua a due passi, c'è stato come un accerchiamento, gli affitti sono schizzati alle stelle, e i costi delle case al metro quadro ovviamente anche quelle, e quindi è diventata ovviamente anche una zona molto appetibile per fondi eccetera, e per molte persone il vivere qua è diventato praticamente impossibile, perché comunque, ripeto, con i salari attuali mantenersi e pagare un affitto in questa zona è diventato praticamente impossibile. E le difficoltà sono aumentate a dismisura.
Nelle case di mercato privato si è visto questa
espulsione? Assolutamente sì, è già iniziata un'espulsione. Il problema è che, ripeto, non c'è per ora, ci vorrebbe una risposta maggiore da parte delle istituzioni di assegnazione di case popolari, per esempio, perché come vediamo, per esempio, noi siamo qui di fronte un bel po' di alloggi sfitti, no? Per quanto riguarda il quartiere Mazzini, ma non solo, perché dimentichiamo che Corvetto non è solo il quartiere Mazzini, c'è Molise Calvairate, c'è Ungheria, c'è, insomma, è abbastanza, e tra l'altro ha una concentrazione di case pubbliche importante. E questa cosa si è sentita parecchio, anche perché ormai la gente non si rivolge più al mercato privato, anche perché comunque non se lo può permettere.
Luca, ma in parecchie zone lo si vede, le case sfitte poi si accompagnano al problema nel dire lascia le sfitte troppe e poi te le occupano. Qui come funziona?
Sì, un po' come funziona negli altri quartieri,
anche perché
noi continuiamo. È un bel po' che continuiamo a dire che le case vanno assegnate. Poi non dimentichiamo, perché altrimenti lo sfitto, no? Ovviamente, o le case abbandonate in quel modo, addirittura adesso vengono anche resi inagibili proprio per scongiurare ogni tipo di occupazione. Però è chiaro,
cioè,
che
le murano.
Sì, le murano, spaccano anche i sanitari e tutto per far sì che la gente poi non entri. Però non dimentichiamoci che noi abbiamo anche uno sportello dove abbiamo la nostra sede, no? E ci occupiamo prevalentemente di famiglie, no? Non solo immigrati, anche famiglie italiane vengono da noi spesso per cercare di trovare una soluzione. Il problema è che molti tendono poi andare ad occupare proprio per necessità. Qui non è che si tratta di uno sfizio che uno decide una mattina o per chissà per quale ideologia vada ad occupare, no. Qui c'è una necessità, tra l'altro in un incontro col presidente Collaler dopo un presidio fatto la scorsa settimana è stata fatta presente questa cosa dicendo guardate che però se non ci saranno delle politiche di assegnazione rapide, tutto quanto, guardate che il fenomeno potrebbe aumentare. E poi non dimentichiamo, molte famiglie poi finiscono in mano a racket, eccetera. Quindi bisogna scongiurare assolutamente questo tipo di situazioni. Noi purtroppo lo vediamo ogni giorno, partecipiamo a sfratti che molte volte non sono per morosità o per altro, semplicemente per finita locazione, però il proprietario invece di 1000 euro te ne chiede 1600, è chiaro che tu, e poi con la difficoltà di andare a trovare un altro alloggio. Questa è la realtà.
E voi dal basso col vostro sportello, come cercate di affrontare tutto quello che ci descrivevi? Cioè da una parte appunto questi caseggiati Haller che o vengono abbandonati a se stessi, vengono lasciati sfitti e quindi poi da lì arrivano le occupazioni delle persone che invece hanno bisogno. Poi dall'altra parte invece questa dinamica degli affitti sul mercato privato che già da un po' di anni salgono perché preme sempre di più, no? Quella parte di città, richiamavi prima Villaggio Olimpico, qua vicino c'è anche Fondazione Prada, insomma, sì. Come si sta in mezzo a queste spinte, a queste necessità, voi col vostro sportello, come cercate dal basso di tenere un po', di resistere, di dare allora, un aiuto?
Sì, noi cerchiamo innanzitutto di informare le persone, no? Su dove andare, a chi rivolgersi. E il lavoro, quello è il lavoro più importante, diciamo, e allo stesso tempo sensibilizzare le istituzioni perché comincino a lavorare seriamente, anche perché di fatto un piano casa non c'è da anni. Quello è. Non è l'housing sociale sicuramente la soluzione dei problemi, bisogna tornare a investire sulle case popolari.
Dici non è la soluzione perché becca un ceto.
Perché
più
comunque
alto
prendono
quelli,
un ceto e non dimentichiamoci.
Quelli un po' più alti.
Esatto, e non dimentichiamoci che lo stesso ceto medio comunque sta andando in difficoltà.
Sì, e tra l'altro poi lì c'è anche la questione di un ceto medio che poi è abbastanza diffuso, quelli che ti dicono invece io non ho i requisiti per chiedere la casa popolare perché guadagno troppo e ugualmente sul mercato
esattamente
libero sono esattamente in mezzo alla strada. Quindi
sì, come hai detto tu esattamente. Quello che facciamo noi con le persone, molte volte arrivano allo sportello, per esempio capita spesso famiglie immigrate con minori e noi cerchiamo di indirizzarli nei vari luoghi dove possono perlomeno avere una prima accoglienza oppure eventualmente chi ne ha le caratteristiche, diciamo, domande per case popolari oppure altre soluzioni di questo tipo.
Ma perché le assegnazioni vanno, cioè, perché entrano a spacciare anziché assegnare?
Ma io ho l'impressione che abbiamo è che in realtà l'idea è di vendere il patrimonio pubblico o perlomeno affidare la gestione a dei privati, l'idea che ci siamo fatti noi. E non dimentichiamoci che mi sembra che il patrimonio di case pubbliche in Italia è del 4%, che non è un patrimonio poi così. E insomma ci sembra che questo, allora un'istituzione, uno Stato non può fare una cosa del genere perché si dovrebbe prendere cura del benessere dei cittadini e garantire anche a delle persone una situazione abitativa decente, ecco.
E insomma, voi allora con la vostra rete per il diritto all'abitare provate, se non altro, a dare una mano, ecco, alle persone che si trovano a vivere queste situazioni difficili, ma poi appunto, come dice il nome, fate anche rete, cioè quindi certo. Vi mettete in collegamento con altre realtà, anche per creare consapevolezza, sì. Anche per insomma fare incontri che raccontino un po' queste dinamiche. E qua insieme a te, Massimo, c'è anche Stefano Nutini, che so che ci voleva parlare in particolare di un appuntamento che c'è questa sera alle 18 proprio qui in Corvetto, ma presentacelo brevissimamente tu, Stefano.
Sì, allora è stasera alle 6 nella sede di Rifondazione Comunista Provinciale di Rifondazione Comunista in Vallarsa 2, cioè zona Corvetto al limite verso lo scalo di Porta Romana. Si chiama Corvetto Integrazione ed Esclusione e sta all'interno di un ciclo di 4 incontri, il primo dei quali è stato 15 giorni fa con la proiezione del film di Off Topic sul grande gioco, cioè sulle conseguenze immediate e a lungo termine delle Olimpiadi, e abbiamo invitato un sociologo di Torino, Enrico Gargiulo, che ci riferirà delle problematiche dell'integrazione, e alcuni attivisti qui di zona, Marian Fekhi, che è attivista antirazzista, è la ragazza che ha parlato al presidio qui lunedì quando c'è stata la deposizione della lapide qui di fronte, Salvatore Porcaro, che si occupa di, in particolare delle attiviste ricercatore indipendente, si occupa in particolare della situazione del dormitorio, l'ex dormitorio pubblico, ora Casa Iannacci, che è coinvolto anche nelle iniziative della rete. Ah, è bene sapere che la rete del diritto all'abitare nasce appunto come rete. Sindacati inquilini, associazioni di abitanti, comitati di abitanti, attivisti singoli e Rifondazione, che ha fatto un po' da collante fra tutti questi soggetti. E poi ci dovrebbe essere stasera un attivista della rete Mai Più Lager No CPR, perché anche questo rientra nella questione dell'esclusione sociale.
E quindi si tiene un po' tutto in questo incontro, dacci proprio l'appuntamento in chiusura.
Allora,
vai.
Via Vallarsa 2, ore 18, Corvetto Integrazione ed Esclusione.
Grazie, grazie Stefano Nutini, grazie anche a Massimo Antonini, quindi di Rete per il diritto all'abitare di Zona 4. Massimo, so che abbiamo ancora pochi minuti,
sì,
siamo arrivati quasi in fondo.
Andiamo quasi alla chiusura.
E mettiamo allora, torniamo un po' al punto di partenza, cioè torniamo dentro lo spazio Living Together, non che ci siamo mossi da qui, però alle attività che vengono fatte qui, lo facciamo...
Ci hanno portato dentro una quantità di roba.
Con Ciro Viscotti.
Sì.
Ciao Ciro, eccoci.
Ciao, buongiorno
eccoci.
A tutti.
Allora, noi adesso in questi pochissimi minuti dobbiamo un po' andare a chiudere questa...
Con una domanda, ma è sempre così?
Sì, direi che è sempre così, anzi, oggi ci siete voi, quindi portate anche questa ventata, insomma, di
però
di
è veramente una piazza al coperto questa.
È una piazza al coperto, ma è una piazza aperta agli amici, sì, che abbiamo qua nel quartiere. Io appunto seguo un po' con altri amici i servizi così di prossimità, di vicinanza agli anziani della comunità di Sant'Egidio. E niente, sì, questo è un po' il cuore pulsante anche delle attività che facciamo con gli anziani. E molte delle persone, si parlava di abitare, delle persone che abitano anche le case popolari sono la popolazione anziana. E noi da qui appunto seguiamo più di 300 anziani che abitano nel quartiere, e anche attraverso appunto un progetto di domiciliarità leggera e di monitoraggio attivo che si chiama Vicini in Città, proprio perché vogliamo essere appunto vicini e così appunto prossimi e così appunto seguiamo attraverso anche questo progetto che è anche sostenuto da Fondazione Amplifon. E attraverso un monitoraggio attivo telefoniamo agli anziani, sentiamo come stanno e in parte appunto li accompagniamo anche nelle piccole necessità, quindi accompagnamento dal medico in farmacia, alle poste, insomma, per quello soprattutto, insomma, diventa poi, ecco, poi attraverso, insomma, tutti anche i servizi volontari degli amici che ci aiutano, volontari di tutte le età, avete visto anche giovani di seconda, terza generazione, nuovi italiani che vanno a trovare gli anziani durante la settimana o durante il weekend a casa o nella
RSA. Li abbiamo appunto incontrati nell'arco di questa mattinata, un bel calderone, e speriamo di essere riusciti un po' a raccontarvelo in questo spazio.
A farsene travolgere di sicuro. Adesso andiamo avanti.
Grazie, grazie Ciro, grazie, grazie davvero.
Questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop, non chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no.
Vabbè, facciamo così, Luca. Adesso noi ci fermiamo.
Senti, c'è l'altro.
Io e Rubini che mi fa segno. No, non mi fa segno, mi guarda per farmi capire. Adesso tocca a me, 11:30, 11:30. Sì!
Beh, l'abbiamo già detto, non è che.
L'abbiamo già detto, siamo già pronti. Tutto a posto. E vi invitiamo per tutta la giornata qui alla Living Together, spazio della comunità di Sant'Egidio, quartiere Corvetto, via dei 500, numero 7. Direi che vale la pena, vale la pena.
Ma ci siamo divertiti, credo. No?
Io da morire, cioè, mi hanno travolto, da Ida in poi mi hanno travolto di energia, vero. Per quanto ci riguarda, ci fermiamo. Ira sta mettendo giù il salottino proprio, cioè come il
fuoco. Ci sono anche le
come
paste.
Come bisogna
proprio
fare le paste, adesso vediamo. Luca Perena, grazie per la compagnia in onda.
Grazie a te, Massimo Bacchetta.
Falla con noi il tour di Radio Popolare, qua per tutta la giornata. Veniteci a trovare. Grazie per l'ascolto. 3 minuti di stacco e poi Cult, come tutte le trasmissioni, in diretta qui. Grazie ancora, buona giornata.
Ciao.